Allora, se vogliamo andare avanti con questo podcast, mi devi promettere che non metti più mani alla sigla. La sigla è una cosa sacra. Ci sono sigle che durano da 20 anni perché devono essere riconoscibili. Tu le fai in dialetto bergamasco, in pugliese, manco, ci manco io che lo fai, cioè in dialetto
Perché non
pugliese.
registri? Perché
Ma
non registri?
assolutamente!
Ma guarda
Lascia
che
quella sigla con Barbara che ha quella bella voce.
Barbara ha una voce bellissima.
E non cambiare la musica, anche la musica.
Ma bisogna dissacrare,
Ma no, la comunicazione ha una sua grammatica, devi rispettare la grammatica. È come se io adesso iniziassi a parlare in barese e tu non mi capiresti. Guarda,
sono
non.
regole che valgono nel tuo pianeta,
Non,
forse.
certo, e tu sei di un altro pianeta, effettivamente non le puoi capire, sei un alieno. E di che cosa parliamo oggi? Ho la sensazione che vagheggiamo e vaneggiamo.
Oggi io credo che valga la pena fare qualche ragionamento di ampio respiro.
Respiro di che? Su che tema?
Che è vero che delle volte ci sono degli scenari che non ci piacciono, che siamo portati a pensare che non debbano realizzarsi perché sono troppo brutti per essere veri, però a volte si realizzano.
Tipo?
Beh, faccio un esempio. Io ritenevo ineleggibile Trump, e
Sì.
se non fosse stato per il Covid, sarebbe ancora presidente.
Certo, io non ritenevo possibile la Brexit.
Anche Brexit è stata relativamente una sorpresa. Si sapeva che era un po' sul filo, però sembrava troppo grossa, che poi veramente in urna i cittadini avrebbero scelto
E
una.
invece adesso proprio le cose grosse accadono, perché alla gente piace il cambiamento, quello forte, quello epocale, no? Quello,
Ma
non lo so. Cambiamo, vediamo.
perché magari sono d'accordo con te, però magari noi diamo troppo valore al non cambiamento.
Dopo la sigla.
Economia per tutti. Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo L'Abbate e l'alieno Gentile.
Troppo valore al non cambiamento. Ma secondo me è un tema molte volte mediatico, eh? Tieni presente che siamo i media cambiano la percezione di quella che è la realtà, ora più che mai, eh?
No,
Nel
d'accordo. Però
senso che veramente ti portano
te la giro in un altro modo. Tu
vai,
credi
sì.
di vivere nel migliore dei mondi possibili?
Se dobbiamo parlare in termini di factfulness, sì, in termini di dati, sì, cioè non in quello. Nel migliore possibile, no, perché ci sarebbe il mondo ideale, il mio sarebbe diverso dal tuo, ma nel migliore finora accaduto nel mondo, senz'altro sì.
E io su questo sono molto d'accordo con te, cioè non ho nessuna nostalgia di romanzeschi passati
Zero, ma
come
i
quelli di
dati ce
oggi.
lo dicono, non è una sensazione. Cioè, viviamo meglio, è il mondo migliore, il mo momento migliore per vivere fino a quando magari non facciamo un'altra guerra, perché comunque. L'ultima guerra non c'è stata mai così tanta pace. Ora togliamo che c'è quella guerra che sta
Ammesso,
continuando.
esatto, no, ammesso di non esserci già in qualche
Certo, però
maniera.
voglio dire, la guerra che hanno visto i nostri nonni è una guerra che vivevano loro, vivevano le bombe. Noi no, sì, per quanto ne raccontiamo il petrolio, tutte le cose che succedono, però viviamo in un posto libero, sia io che te, tu in Italia e io in Inghilterra, giusto?
Sì, che è la ragione per cui speriamo che le cose evolvano in una direzione molto specifica, no? Perché riteniamo che alternativamente questa libertà non ce l'avremmo più. Giusto?
Assolutamente. Ecco, voglio
Ma
aggiungere
abbiamo
qualcosa.
ragione? Ma è veramente così?
No, vorrei chiederti, io sono un po' stufo dell'idea degli scenari, che è quello che dovremmo comunque fare, no? Tu vivi negli scenari perché nel tuo mondo devi fare scenari perché devi investire, devi guardare al futuro. Ma ho la sensazione che questa idea di scenari, guardiamo per esempio l'intelligenza artificiale, cosa cambierà adesso? Sono davvero stufo perché comunque non è mai come ce lo raccontano. Il futuro, come vediamo, cambia anche su chi avrebbe detto che la pandemia avrebbe cambiato completamente le nostre vite. Io lavoro da casa e continuerò a lavorare da casa per effetto della pandemia. Cioè, chi l'avrebbe mai detto? Per dire, no? Scenari. Lo so
Però
che tu sei
scusa,
costretto,
no, ma non
immagino.
solo che sono costretto, a parte che mi diverto terribilmente, ma
Tra l'altro, certo.
mi domando, tu hai mai partecipato ad una sessione di brainstorming?
Sì? Parecchi,
Immagino di sì, no? Nei momenti in cui bisogna.
nel mondo nostro,
Esatto,
sì.
esatto. Nelle sessioni di brainstorming si buttano sul tavolo 500 idee per tenerne una.
Certo, assolutamente.
E il meccanismo del fare scenari si avvicina molto a questa idea, no? Cioè non hai la pretesa di costruire uno scenario che sarà, come dire, la previsione esatta di quello che accadrà, ma che il tempo che spendi ad elaborare uno scenario è funzionale a te nel momento in cui lo fai, perché devi porti delle domande, mettere in ordine i tuoi pensieri, costruire meccanismi, relazioni, capire le conseguenze, i meccanismi di sequenza, no? Se do per assunto che accadrà questo, beh, allora, per esempio, no? Se io mi immagino uno scenario di rallentamento economico, ma con l'inflazione che rimane alta, a questo punto diventa automatico pensare che le banche centrali terranno i tassi in una certa condizione e quindi gli utili aziendali andranno da una certa parte e di conseguenza, no? Certo. È tutto cascata.
Anche se poi nella differenza che tu poni fra il brainstorming che potrei fare io nel mondo della comunicazione, del design di un prodotto, e quello reale, in quello reale economico, politico, ci sono degli aspetti che non puoi considerare perché non li conosci, no? Una malattia, cioè voglio dire, se ti metti a fare un brainstorming su uno scenario, tu non pensi, o meglio, adesso magari lo pensi, perché c'è stata, no? Ma prima chi mai avrebbe pensato, tranne gli esperti, che ci sarebbe stata una pandemia che avrebbe cambiato? Non so se mi spiego. Tu fai degli scenari con degli ingredienti che conosci. Poi magari succede una guerra, che ne so, diversa da quella che abbiamo da un'altra parte, che ti cambia un aspetto. Non so se mi spiego, se sei d'accordo.
Sì, sì, ma queste cose comunque fanno parte del disegno del disegnare scenari, perché ci sono i cosiddetti unknown unknowns, cioè ciò che non sai di non sapere.
Non sapere.
Beh, certo. Poi ci sono i known unknowns, infatti, cioè le incognite di cui sei al corrente da prima, gli unknown known, c'è un sacco di roba.
Il non saputo. Diciamo che tornando sugli scenari abbiamo fatto una puntata con quelle 10 formule, 10 scenari di Ian Bremmer. Quelli...
I top rischi dell'anno.
Esatto, che però erano scenari, voglio dire, sono cose che potevano accadere. Diciamo che quelli, bene o male, essendo molto larghi, io gli darei una percentuale molto molto alta, perché la guerra già c'è, il cambiamento climatico, cioè tutte robe che stiamo vivendo e che non risolvi domani mattina. Ecco, quello sì è uno scenario.
Ma questione sì, sono... quelli sono, diciamo, ingredienti per dello costruire scenario. Uno scenario, certo. No? Per dire, il riscaldamento globale, come dici, stavi dicendo tu, c'è. Così come ci sono le discipline pubbliche di contrasto al riscaldamento globale, da questi puoi trarre delle conclusioni, disegnare degli scenari. No? L'altra volta abbiamo fatto proprio un gioco di questo tipo la scorsa puntata, no? E ti ho detto, io partirei proprio dal fatto che quella roba lì è ineludibile, dobbiamo farla, ci siamo impegnati mani e piedi, quindi cambieranno i governi, ma quel tragitto, quella strada è intrapresa e di conseguenza la spesa pubblica andrà in quella direzione e quindi... costo del debito andrà in una certa direzione e quindi no? E su quello, esattamente con questo tipo di meccanismo, no? Però vorrei fare questo gioco da attraverso lo specchio di Alice nel Paese delle Meraviglie e provare a vedere quello che noi diamo per scontato da un altro punto di vista, dal punto di vista degli altri, perché io non so tu, ma io ho provato un po' di frustrazione nel vedere che è cambiato il presidente in Brasile, un paese importante dal punto di vista commerciale, ma anche per popolazione.
E non è cambiato il rapporto con la Cina.
Per rilevanza, perché comunque nel suo continente, il Sud America, è sicuramente il paese più rilevante.
Certo, tra l'altro il presidente era molto controverso, no?
Che ha abbandonato un presidente controverso e che io sicuramente non amavo, Bolsonaro, e che era forse l'ultimo dei trampiani rimasti ormai sullo scacchiere. E il nuovo presidente, per quanto riguarda la situazione, diciamo, asse del male Russia-Cina contro Occidente, si posiziona sostanzialmente nella stessa maniera. Questo mi ha provocato un po' di frustrazione, non che sia tutta una sorpresa.
Sinceramente, non è una grande sorpresa.
No,
voglio dire,
non è una sorpresa, perché comunque
i BRICS,
come dire, che la Cina fosse il suo primo partner commerciale e che di conseguenza avesse il Brasile, chiunque lo governi, ha comunque l'interesse a mantenere buoni rapporti con la Cina, lo do per scontato, insomma. Però una cosa è mantenere buoni rapporti, un'altra cosa è sdraiarsi in quella maniera sulle posizioni, accogliere Lavrov
con il tappeto rosso.
Il tappeto rosso, le guardie che
scattano. Materialmente.
Con le alabarde che...
Tra l'altro, Andrea, c'è anche da dire che Lula lo conoscevamo, non è che Lula ci avesse impressionato tanti anni fa. Il problema era che tutto è meglio rispetto a Bolsonaro, no? Però Lula non è che proprio si fosse distinto, no? C'erano tanti scandali.
Però uscirei dalla personalizzazione della cosa. Certo. Anzi, proprio il fatto che due presidenti totalmente contrapposti, poi su questo tema, alla fine, si posizionano alla stessa maniera, ci deve far togliere l'elemento individuale.
Sì, no? Sì, l'intera società, quella società è così.
Allora, ma perché quella società è così? Sono tutti, come dire, pazzoidi? Sono tutti,
non lo so, non più vedono, altro interessi politici.
Non vedono quello che noi vediamo come evidenza? O forse siamo noi che non riusciamo a vedere quello che gli altri vedono? Cioè io credo che ci sia giusto ogni tanto mettere in discussione.
Assolutamente, ma l'abbiamo detto anche altre volte quando, per esempio, abbiamo analizzato con te la Cina e quante volte abbiamo detto che è difficile capire come sono i cinesi perché non siamo cinesi. Cioè, li guardiamo sempre con il nostro lente di ingrandimento occidentale, la Cina, ma anche la stessa Russia, voglio dire, e ci rendiamo conto che invece loro non pensano così. Ci sono grandissime differenze culturali. In Brasile penso che ci sia una situazione simile. Tra l'altro il Brasile è una democrazia un po' strana, un po' come l'India. Ecco, anche l'India è un paese assolutamente controverso, me ne hai parlato più volte, no? Qui, cioè, ambivalente, sempre strano, sempre... Tra l'altro l'India, ho visto che sugli armamenti è una delle economie che spende di più...
Certo, perché è piena di contrasti in corso, no? Perché... Quindi è un paese impegnato che dipende molto dalle sue forniture militari, arrivano dalla Russia, e quindi se c'è una cosa che deve stare molto attenta a non rovinare sono i rapporti con la Russia.
Ecco, adesso poi, visto che stavamo facendo questo discorso, mi sembra abbastanza chiaro che ultimamente Cina e Russia si siano veramente fidanzati. Cioè, mentre prima sembrava ambiguo, questa volta invece proprio si vede in maniera...
Sembrava ambiguo a te. Cioè...
No, che sembrava ambiguo, ne abbiamo parlato più volte e la Cina diceva e non diceva. Voglio dire, che poi... questa amicizia sia un'amicizia, è un'amicizia per cui la Cina è quello che comanda e la Russia è un pezzettino in questa storia, no? Però voglio dire, la Cina deve pure stare attento, come tu mi hai insegnato, che l'Europa è il più grande partner commerciale, cioè non si può litigare con l'Europa.
Sì.
Vedi Macron.
Sì. Ma infatti fa tutt'altro che litigare. Fa una cosa molto seducente, perché mentre la narrativa che abbiamo noi in Occidente è che l'ordine corrente, l'ordine costituito è quello delle democrazie e gli aggressori sono gli autoritarismi aggressivi e
un po' come i film di Hollywood negli ultimi 50 anni, no? Quella è sempre la narrativa, noi siamo i buoni.
E quindi che loro vogliono subentrare nell'egemonia mondiale, no? Vogliono... Quanti articoli avrai letto anche tu di la Cina sta per superare gli Stati Uniti, vuole diventare la prima superpotenza, eccetera, eccetera. La narrativa che hanno loro invece non è quella di dire aiutateci a comandare noi. La narrativa che hanno loro è smettetela di essere vassalli del potere americano e creiamo un mondo multipolare dove ognuno è padrone a casa sua, una specie di sovranismo globale.
Che poi è quello che ha detto Macron, anche se a me vengono i brividi.
E infatti, Macron è un po' rimasto sedotto da questa cosa.
Certo, però voglio dire, fino a quando la Cina fosse un mondo simile al nostro per quanto riguarda i diritti e le libertà, io con la Cina mi potrei anche sedere e dire ok, il problema è proprio che la Cina ha dei valori completamente diversi dai nostri, oddio, valori, disvalori direi, cioè è un paese autoritario.
Ma tu sei persuaso, convinto, inderogabilmente che verrebbero a importi i loro valori?
No, assolutamente no, assolutamente no, però quando io mi siedo...
E allora di cos'è che hai paura veramente?
Di stringere un po' troppo... Allora, l'altro giorno c'era questo discorso su TikTok. Facciamo per esempio l'esempio di TikTok di cui si parla in America di un possibile blocco, ma se ne parla anche in Europa, anzi anche in Europa negli uffici pubblici è stato bloccato. Il tema di TikTok, che è un tema diventato politico, è la possibile minaccia che puoi avere attraverso questo sistema, perché può essere usato per una questione di sicurezza. Cioè il modo in cui i cinesi...
Quello diventa, diventa l'aspetto tecnico con cui realizzi il blocco, ma il motivo del blocco è chiaramente quello politico, no?
No, 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 assolutamente, io non dico di bloccare, io dico qual è la minaccia che potresti avere da TikTok, il fatto che i cinesi, a differenza tua, non rispettano le libertà costituzionali. E quindi come faccio io a diventare più amico, tra virgolette, di un mondo che non rispetta i diritti come li rispetti tu? Un conto è fare transazioni commerciali, le facciamo. Abbiamo le aziende in Cina, no? Un conto è sedersi e diventare amici su un piano un po' più ampio. Questo è il tema. Il tema è che noi non siamo come loro, almeno per quanto mi riguarda e da quello che io vedo anche su cose che, tipo TikTok, l'ho analizzata dal punto di vista comunicativo, è proprio quello il tema. È che, ok, una bellissima... Tra l'altro non lo puoi neanche bloccare facilmente perché violerebbe i nostri diritti, perché non puoi chiudere qualcosa che potenzialmente è come,
come Minority Report. Come in tanti casi loro fanno molta leva su questa nostra apertura per design, no?
Esatto,
la contendibilità politica. Adesso, per esempio, una delle cose che la propaganda, diciamo così, antisistema fa spesso leva è che noi con la democrazia abbiamo meno stabilità politica, mentre il sistema autoritario esprime sempre lo stesso leader, no? Però, sì. Mi ricordo qualcuno aveva detto: quanti presidenti americani hanno stretto la mano a Putin da presidente a presidente, no? Nella serie lui è sempre lì e gli altri cambiano, e quindi c'è più stabilità politica, no? Ma la stabilità politica, secondo me, non è che il potere stia nelle mani sempre della stessa persona.
No, assolutamente.
Noi siamo stabilmente democratici, cioè, noi abbiamo una stabilità politica di alternanza.
E conosciamo che cos'è stato l'autoritarismo.
Di contendibilità del potere, no? Che ora, è l'elemento veramente di forza nostro, perché se le cose non funzionano, noi possiamo cambiare l'ammiraglio e far riportare la nave su un'altra rotta.
Ecco, c'era una famosa frase, democracy is overrated, che è stata detta dal presidente di un famoso show americano, mi ricordo che è quello che House of Cards, ed io sono convinto che ci siano degli aspetti della democrazia che sono sopravvalutati. Il tema è trovarmi un sistema migliore di questo, e questo è il tema. È come il capitalismo, non è perfetto, ci sono degli aspetti che non funzionano, ma non è minimamente paragonabile a quello che loro hanno come sistema. Cioè, quelli l'hanno tolto dalle... si sono ritrovati con il cellulare senza le fotografie. Cioè, ragazzi, no, ecco, per dire qualcosa di pratico, da un giorno all'altro hanno trovato i cittadini fotografie svanite dai propri cellulari. E questo
però, però io ci riprovo di nuovo.
Tu ci provi, però è chiaro che non la pensi così, ma stai giocando.
No, certo. What if... Cina e Russia riescono a rompere il sistema americacentrico corrente e a imporre un sistema multipolare in cui i vari paesi recuperano il proprio, diciamo così, egoismo nazionale, come diceva il primo ministro italiano nel 1914, il sacro egoismo nazionale.
Che però lo sentiamo anche di sti tempi in Italia, in maniera un po' diversa, però.
Ne sentiamo varie, certo, sì. Però insomma, che cosa succederebbe? Cioè, abbiamo, almeno parlo per me, no? Mi spaventa, tra virgolette, così tanto questa prospettiva che tante volte ho preferito respingerla. Tanto non accade, ma invece facciamo l'esercizio.
Certo, ma secondo me potrebbe anche accadere. Attenzione, ma sul tema multipolare... Allora, Macron secondo me ha sbagliato, i tempi, i modi, ok, però in linea di principio il tema che l'Europa finalmente possa diventare una superpotenza, lo dobbiamo mettere o no sul tavolo? Cioè, che cosa vogliamo essere? Questo è il tema. Ora, non essere vassalli degli Stati Uniti, capiamo, perché in termini militari abbiamo appena capito che la NATO è... Cioè, ragazzi, se togliamo gli Stati Uniti, poi... Ecco, non è che sia poi proprio così.
Gli equilibri cambiano, diciamo.
E cambia un pochettino. Quindi io gli Stati Uniti me li terrei amici su quel piano, e penso che Putin abbia fatto un grande favore alla NATO, però un po' il risico, tra un po' diventerà tutto NATO, sarà circondato da queste bandierine azzurre. Ok, quello è un tema. Ma il tema economico si pone. Ora, Macron è intelligente, secondo me ha sbagliato modi e tempi, ma c'è un tema, Macron si può permettere di dire questo perché Macron non è più rieleggibile, quindi Macron può dire quello che vuole, no?
Anche torni di nuovo su questa cosa che...
ma quello è il tema, è il tema, il tema per cui noi come Italia non siamo poi i protagonisti sempre. Lo eravamo ritornati con Mario Draghi ed è cambiato subito tutto, cioè... Voglio dire, Mario Draghi è diventato il leader probabilmente dell'Unione Europea.
Sì, però come tu mi dici, secondo me giustamente sollevi il tema di dire ma l'Europa non dovrebbe avere questa ambizione di lungo termine, no? Di fare il percorso che è necessario fare per avere un ruolo di superpotenza a livello globale, visto la dimensione che ha, la storia che ha, l'economia che esprime, la popolazione che comunque... accoglie, e ti rispondo di sì, che hai perfettamente ragione, dovrebbe avere questo obiettivo di lungo termine che guarda oltre l'ostacolo con diciamo la prospettiva di dare un segno nella storia, ma la stessa cosa devono avere i governanti.
È che questo è il tema, certo.
Non è che puoi, come dire, capire o giustificare il comportamento dei governanti in base al fatto che, beh, no, ma sai, in effetti so che poi fra un anno c'ha le elezioni, per cui deve fare... Se uno vuole lasciare un segno nella storia, alcuni presidenti americani li ricordiamo ancora oggi, no? per le scelte che hanno fatto. Jimmy Carter, voglio dire, no? lo ricordiamo ancora oggi, anche se non è stato confermato presidente, perché le scelte che ha fatto non erano popolari, funzionali, diciamo così.
Certo, però voglio dire, nel mercato in America, come forse anche nel Regno Unito, adesso sta cambiando. A differenza nostra, con il cambiare dei governi, non si è mai cambiato, fino a Trump, completamente la politica americana, no? O anche quella britannica. C'è sempre una certa continuità, sarà lo spirito anglosassone. A differenza dei paesi del sud dell'Europa, tipo Spagna, Italia, che noi cambiamo ogni 3-4 anni, cambiamo completamente, non andiamo avanti. In Inghilterra, se c'è un grande progetto sul nucleare, per dire, non è che si arrivano i Labour.
No, certo, noi...
Non dicono, ragazzi, abbiamo...
Generalmente il mandato politico che assegniamo è di disfare quello che ha fatto il governo precedente.
Esatto.
Non andiamo da nessuna parte.
È accaduto che con Trump e con Boris Johnson si siano creati, dico i due perché mi sembrano molto simili come dialettiche, sì. E che è successo che un po' è cambiato, un po' anche il populismo è arrivato anche in quelle zone dove... tutto sommato non c'era, perché c'era un po' una sorta di bipartitismo, una continuità. Questo è il tema attuale. Poi c'è un altro tema sugli Stati Uniti, che leggevo in un bellissimo libro che adesso non ricordo. Gli Stati Uniti, da Bush in poi, hanno iniziato a rinunciare al loro soft power lentamente. Cioè, all'idea di essere i cowboy dell'universo, no? No, è un processo molto molto lungo.
Sì, poi è un processo che, sai, si fa di tanti pezzettini, no? Nel 2017 mi sembra che sia l'anno in cui gli Stati Uniti hanno raggiunto l'autonomia energetica,
sì.
E quindi, come dire, il bisogno del petrolio arabo è venuto meno. Beh, a quel punto, come dire, chi te lo fa fare da presidente di dover fare discorsi sui nostri ragazzi, cioè i giovani americani che vengono mandati in qualche paese del Medio Oriente?
Per esempio l'Afghanistan, no? Quanto se ne è parlato? Di tutti i soldi, di tutte le morti, per che cosa poi? Per quale obiettivo? E quindi diciamo che questa America che un po' si ritira, cioè sembra quasi voluto, sembra quasi, vabbè, ok, iniziamo a guardare un po'. Non vedo gli Stati Uniti, adesso al di là del tema Taiwan, no? Che è centrale nell'economia, però per esempio lì mi rendo conto che Taiwan... non è centrale, ritorno a Macron, non è centrale come lo è per noi. Cioè, a noi europei, e che so chiedo a te, di Taiwan ci interessa? Cioè, voglio dire, ma a quel punto ci dovrebbe interessare di Taiwan come di tanti altri. Però, non scherziamo, Taiwan ci interessa perché Taiwan è importante economicamente. Altrimenti, perché altrimenti ci sono tante altre democrazie o tanti altri stati che sono messi giornalmente, voglio dire, in minoranza, attaccati. No, Taiwan serve per quello. Ma noi europei interessa come gli Stati Uniti? A parte che voglio capire per gli Stati Uniti che fanno.
Allora, se parliamo della questione tecnologica, semiconduttori, accesso quindi ai chip, ovviamente sì.
Certo.
Anzi, forse noi abbiamo ancora più dipendenza. Taiwan non è semplicemente un piccolo paese lontano uguale a tanti altri, ha una rilevanza, secondo me, politica questa storia qua, perché Taiwan è una democrazia, e quindi come dire, una guerra civile in un paese africano, oltre ad essere lontano, è anche politicamente lontano. Se tu hai invece una democrazia che viene aggredita da un sistema autoritario e deve, come dire, sottostare poi a un'invasione, politicamente è diverso.
Certo, mi convince su questo, però sei d'accordo con me che il valore economico è quello che fa sì che gli Stati Uniti e tutti gli altri dicano: ragazzi, non muoviamoci. Tra l'altro ti chiedo, se la Cina, direi che più che se è quando, perché secondo me ormai è un quarto, quando la Cina deciderà di andarsi a prendere Taiwan, che secondo me se la va a prendere in pochissimo tempo, proprio pochissimo, non senza, non senza problemi, perché...
Ah, ecco.
Ecco, no, cioè voglio dire, con perdite.
A me non proprio pochissimo.
Perché quelli sono armati fino ai denti, perché comunque deve arrivare con dei... quello è un'isola, devi arrivare con i mezzi anfibi.
Bisogna capire perché lo fai, no? Cioè, perché se tu vai perché vuoi quel territorio, allora l'attacco lo fai anche molto violento. Quindi missili, eccetera. Se tu lo fai perché vuoi le fabbriche di chip...
Devi
andare con i guanti di velluto, e quei guanti di velluto un po' un casino, perché
sì questo è il tema. Però dico, gli americani a quel punto cosa fanno? Devono stare attenti gli americani a mettersi di traverso,
non c'è veramente un'alternativa,
che fai la guerra nucleare con la Cina per Taiwan?
Sì. No, sicuramente l'intervento di supporto americano ci sarà.
Dici, però come per l'Ucraina, cioè ti do degli aiuti, perché sennò diventa Stati Uniti contro Cina, quindi è guerra totale.
Io mi aspetto che nel caso gli Stati Uniti intervengano direttamente.
E quindi ci eliminiamo.
A difesa.
Vabbè, ok, adesso siamo entrati in una...
Che non ho veramente capito è che se tu nel mondo multipolare temi che qualcuno venga a cancellarti le foto dal cellulare o no?
Assolutamente sì.
A temi questo che ti
temo, ad esempio, ha fatto bene l'Europa, temo le tecnologie cinesi sul territorio europeo. Ed infatti la Huawei, ad esempio, è stata bandita dal 5G in Gran Bretagna. Hanno fatto bene, perché attraverso la tecnologia i cinesi sono bravi e spiano. Hai letto recentemente, si è scoperto che la Russia, attraverso le ambasciate, con dei sistemi tecnologici sui tetti, riuscivano a spiare. Questa è una guerra tecnologica, quindi io della tecnologia, io un telefono cinese non lo comprerò mai, una tecnologia cinese non la prenderò mai, TikTok non ce l'ho, non lo farò mai, lavoro nel mondo del marketing, certo. E TikTok non lo userò mai, perché so come funziona e so i dati che può raccogliere. Se già Facebook con Cambridge Analytica mi ha dimostrato, conosco come funziona, quindi so come vengono utilizzati, però un conto è ok Facebook e magari mi vorrà vendere qualche altra roba, cioè ci arriviamo, mi puoi, vabbè, ma i cinesi non ti vogliono vendere nulla, i cinesi ti vogliono vendere una narrazione, per esempio ci sono scenari su TikTok, l'ho seguita parecchio questa vicenda, i cinesi potrebbero un bel giorno cambiare, visto che c'è un algoritmo, una narrativa. Cioè attraverso TikTok ti potrebbero cambiare il racconto della società filtrando dei contenuti. E quindi, ed infatti già più o meno è aumentato. Oddio, noi siamo italiani, il filo cinesismo nel mondo. Perché loro sono diventati bravi anche a fare questo. Ora, non è che vedi il video del cinese che ti dice noi siamo bravi, non è proprio...
Ma infatti adesso, come te, nemmeno io ho... faccio uso di TikTok, no? Quindi non ho ben capito come uno potrebbe, perché da quello che ho capito su TikTok sono micro video,
ma il tema non è questo, il tema sono i dati, il tema sono dove sei, il tracciamento,
la propaganda come fa ad arrivarmi da utente,
perché un giorno puoi cambiare, come ad un certo punto puoi andare nei telefoni e prendere, secondo te come si fa ad entrare nei telefoni e prendere le fotografie? Cadesse in America una cosa del genere, da parte di Apple verrebbe cancellata immediatamente.
Però questo accade laddove l'azienda che fornisce la connettività, l'azienda che fornisce l'hardware, eccetera, rispondono tutte
al governo centrale. Hai centrato. Il tema è questo. Il tema è che Apple, ad esempio, quante volte all'FBI ha detto io non ti do i dati, e l'FBI non ha potuto fare nulla. Quanto è libero TikTok rispetto al governo cinese? Zero. O meglio, lo è fino a quando può essere.
Ma non è che mi devi convincere.
No, no, assolutamente. Infatti stai facendo l'avvocato del diavolo e ci stavo, non è che devo convincere te che la pensi esattamente come me. Facciamo un gioco dialettico, però... Ecco perché nel mondo, quindi chiudendo, secondo me, poi mi dici tu, nel mondo multipolare ci sediamo, però dobbiamo capire le regole del gioco. Allora, fra me e te le regole del gioco siamo occidentali, ok, ma fra me e te dico America, Stati Uniti, America, Europa, ma con i cinesi, e infatti abbiamo avuto tanti problemi, men che meno con i russi.
Secondo me il mondo multipolare è soltanto una fase, eventualmente una fase di passaggio.
Tu pensi quindi ancora al mondo bipolare, Occidente-Oriente?
No, penso che dal caos che ne verrebbe, poi emergerebbe qualcuno più forte degli altri, che da quel caos potrebbe trarre vantaggio e allargare la propria area di influenza.
Ecco, certo. Quindi, poi lo continuiamo questo discorso, perché mi verrebbe da dire c'è il Giappone, che è un Oriente-Occidente.
Il Giappone è estremo
Occidente, soltanto che in Oriente, voglio dire, è lì vicino, per dire. Quindi ci torniamo su questo. Adesso abbiamo finito il tempo, abbiamo fatto una trasmissione.
Hai fatto perdere mezz'ora.
Abbiamo perso mezz'ora su questi giochetti qui. Mi hai ipnotizzato, mi hai fatto anche
ma magari invece di qualche più del solito, magari qualche finestrella si è aperta, chi lo sa.
Assolutamente. Quindi come la intitolerai questa? Non mi cambiare la sigla,
Allora devo ancora bene pensare sia al titolo che alla sigla, ovviamente.
La sigla deve rimanere quella, deve rimanere quella dopo oltre 100 puntate, quindi il tema è multipolare, il mondo sarà un mondo multipolare o un mondo bipolare?
Ma che male c'è? Il tema è che male c'è a essere multipolare.
Ecco, ok, questo è il titolo.
Piace?
Bello. Ci sentiamo la prossima settimana.
Ciao.
Ciao.
Economia per tutti. Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Labbate e l'alieno Gentile. Come on, baby, come